Capitolo dodicesimo. Lievin camminava a grandi passi per la strada maestra, prestando attenzione non tanto ai propri pensieri, non riusciva ancora a distinguerli, quanto allo stato d'animo non provato mai prima. Le parole dette dal contadino avevano prodotto nell'animo suo l'azione di una scintilla elettrica che avesse trasformato e unito in una cosa sola l'intero sciame di pensieri disordinati, impotenti, staccati, che non avevano mai cessato di accompagnarlo. Questi pensieri lo avevano occupato senza che egli stesso se ne accorgesse, anche nel momento in cui aveva parlato dell'assegnazione della terra. Sentiva nell'animo suo qualcosa di nuovo e palpava con godimento questa cosa nuova, non sapendo ancora cosa fosse. Vivere non per i propri bisogni, ma per Dio. Per quale Dio? E cosa si può dire di più insensato di quello che egli ha detto? Ha detto che non bisogna vivere per i propri bisogni. Cioè che non bisogna vivere per quello che comprendiamo, verso cui siamo attratti, di cui sentiamo desiderio, ma che bisogna vivere per qualcosa di incomprensibile, per un Dio che nessuno può capire né definire. E allora? Non ho forse inteso queste parole insensate di Fiodor? E dopo averle intese ho forse dubitato della loro giustezza? Le ho giudicate sciocche, poco chiare, inesatte? No. Le ho intese, e proprio così come intende lui, le ho intese pienamente e con maggiore chiarezza che io non intenda qualunque altra cosa nella vita. E mai nella mia vita ho dubitato né posso dubitare di questo. E non io solo, ma tutto il mondo intende pienamente questa sola cosa e di questa sola cosa non dubita e vi consente sempre. Fiodor dice che il portiere Kirillov vive per la pancia. È comprensibile e ragionevole. Noi tutti, esseri ragionevoli, non possiamo vivere altrimenti che per la pancia. E a un tratto lo stesso Fiodor dice che vivere per la pancia è male e che bisogna vivere per la verità, per Dio. E io lo intendo da un accenno. E io e milioni di uomini che hanno vissuto secoli fa e che vivono adesso, i contadini, i poveri di spirito e i saggi, che hanno pensato e scritto su questo e dicono la stessa cosa con il loro linguaggio confuso, noi tutti siamo d'accordo su questa sola cosa, perché cosa si debba vivere e cosa sia il bene. Io, con tutte le persone, non ho che una sola conoscenza ferma, indubitabile e chiara, e questa conoscenza non può essere spiegata con la ragione. È al di fuori di essa, e non ha nessuna causa e non può avere nessun effetto. Se il bene ha una causa, non è più bene. Se ha un effetto, la ricompensa, pure non è bene. Perciò il bene è al di fuori della catena delle cause e degli effetti. E questo appunto io lo so e tutti lo sappiamo. Ma io cercavo dei miracoli. Mi rammarico di non aver visto un miracolo che mi avesse persuaso. Ed ecco il miracolo, l'unico possibile, continuamente attuale, che da ogni parte mi circonda e io non me ne accorgevo. Quale miracolo può essere mai più grande di questo? Possibile che io abbia trovato la soluzione di tutto, che le mie pene adesso siano finite? Pensava Lievin camminando per la strada polverosa, senza sentire né caldo né stanchezza e provando una sensazione di sollievo dopo una lunga sofferenza. Questa sensazione era così gioiosa che gli sembrava inverosimile. Ansava per l'agitazione e non avendo la forza di andare avanti, scese dalla strada nel bosco e sedette all'ombra delle tremole sull'erba non falciata. Tolse il cappello dalla testa sudata e si coricò, appoggiandosi a un braccio sull'erba del bosco, densa di umori e simile alla bardana. «Sì, bisogna riaversi e capire», pensava, guardando l'erba non calpestata che era dinanzi a lui e seguendo i movimenti di un piccolo scarabeo verde che saliva su per lo stelo d'una gramigna ed era trattenuto nella sua ascesa da un filo d'erba egizia. «Che cosa ho scoperto?» si domandò voltando dall'altra parte lo stelo perché non disturbasse lo scarabeo e piegando un altro filo d'erba perché lo scarabeo passasse su di esso. «Che cosa mi rallegra? Che cosa ho mai scoperto?» «Prima io dicevo che nel mio corpo, come in questo filo d'erba e in questo piccolo scarabeo, ecco che non ha voluto andare su questo filo d'erba, ha raddrizzato le ali, ha preso il volo. Si compiva, secondo le leggi fisiche, chimiche, fisiologiche, uno scambio di materia. E in tutti noi, insieme con le tremole, con le nubi e le nebulose, si compiva una evoluzione. Evoluzione da che cosa? In che cosa? Una sconfinata evoluzione e lotta. Come se ci potesse essere una qualche direzione e una lotta nell'infinito. E mi stupivo che, malgrado la più grande tensione di pensiero su questa via, non mi si scoprisse tuttavia il senso della vita, il senso dei miei impulsi e delle mie aspirazioni. Ma il senso dei miei impulsi è così chiaro in me che io costantemente vivo secondo questo, e mi sono sorpreso e mi sono rallegrato quando il contadino me lo ha enunciato: vivere per Dio, per l'anima. Io non ho scoperto nulla, ho soltanto imparato a conoscere quello che sapevo. Ho capito quella forza che non solo nel passato la vita m'ha data, ma che mi dà anche adesso. Mi sono liberato da un inganno. Ho imparato a conoscere il padrone. E in breve ripeté a se stesso tutto il corso dei propri pensieri in quegli ultimi 2 anni, sorti con la chiara, evidente idea della morte alla vista del fratello caro, malato senza speranza. Avendo allora per la prima volta capito chiaramente che per ogni uomo come lui non c'era niente all'infuori della sofferenza, della morte, dell'oblio completo, aveva deciso che così non si poteva vivere, che bisognava o spiegare la propria vita in modo che non apparisse una malvagia irrisione d'un qualche demone, o spararsi. Non aveva fatto né l'una né l'altra cosa, e aveva continuato a vivere invece, a pensare e a sentire. In quel tempo aveva perfino preso moglie e aveva provato molte gioie ed era stato felice, sempre che non avesse pensato al senso della propria vita. Che cosa mai significava questo? Significava che egli aveva vissuto bene, ma aveva pensato male. Aveva vissuto, senza averne coscienza, di quelle verità spirituali che egli aveva succhiato col latte, e aveva pensato non solo senza riconoscere queste verità, ma eludendole con cura. Adesso gli era chiaro che egli aveva potuto vivere soltanto grazie a quella fede in cui era stato educato. Che cosa sarei e come avrei vissuto la mia vita se non avessi avuto questa fede, se non avessi saputo che bisognava vivere per Dio e non per i propri bisogni? Avrei rubato, mentito, ucciso. Nulla di quello che costituisce la gioia principale della mia vita esisterebbe per me. E facendo i più grandi sforzi di immaginazione, non riusciva tuttavia a figurarsi l'essere feroce che lui stesso sarebbe stato se non avesse saputo perché viveva. Io cercavo una risposta alla mia domanda, e la risposta alla mia domanda non poteva darmela il pensiero. Esso è incommensurabile con la domanda. La risposta me l'ha data la stessa vita nella mia conoscenza di quello che è bene e di quello che è male. E questa conoscenza non l'ho acquistata con nulla, ma mi è stata data insieme agli altri. Data, perché non la potevo prendere da nessuna parte. Di dove ho preso ciò? Sono forse giunto con la ragione a convincermi che bisogna amare il prossimo e non soffocarlo? Me l'hanno detto nell'infanzia e io ci ho creduto con gioia, perché mi dicevano quello che avevo nell'animo. E chi l'ha scoperto? Non la ragione. La ragione ha scoperto la lotta per l'esistenza e la legge che esige che siano soffocati tutti quelli che ostacolano il soddisfacimento dei miei desideri. Questa è la deduzione della ragione. E che si debba amare un altro non poteva scoprirlo la ragione, perché è una cosa irragionevole. Sì, orgoglio, si disse, buttandosi sul ventre e cominciando a legare in nodo gli steli delle erbe, cercando di non spezzarli. E non soltanto orgoglio dell'intelletto, ma insipienza dell'intelletto. E soprattutto un inganno, proprio un inganno dell'intelletto. Vera e propria frode dell'intelletto, ripeté.